Nessuna biografia può essere riassunta in un cuore come quella di Santa Veronica Giuliani. Una monaca clarissa cappuccina, nata a Mercatello sul Metauro, un paesino del Ducato di Urbino, il 27 dicembre 1660, e morta a Città di Castello il 9 luglio 1727. Secondo quanto lei narra nel proprio diario, nella Pasqua del 1696, Gesù glielo vuotò di ogni meschinità per farne sua dimora e prepararlo a ricevere gli emblemi della passione che i medici vi trovarono impressi a rilievo dopo la sua morte. La croce, i chiodi, il martello, i flagelli, le sette spade che trafissero la Vergine addolorata. Tutto disposto in un ordine che lei aveva misteriosamente visto. Si tratta di un fatto unico nella geografia cristiana, che dimostra sia la benevolenza di Dio, sia l'amore appassionato alla croce di una donna che inventò le espressioni più originali per chiedere a Dio un patire duplicato, più e più volte, e così assomigliare maggiormente al Figlio di Dio, con il quale parlò a tu per tu, per tutta la vita. Ma cerchiamo di entrare in sintonia con la nostra santa fin dalla sua infanzia. Un presagio di ciò che la bimba diventerà è il fuoco che la mamma benedetta sente ardere dentro di sé, portandola in grembo durante la gestazione. Battezzata con il nome Orsola, lei stessa ammetterà più tardi:
da piccola tutti mi chiamavano fuoco.
A solo 5 mesi, quando vedendo un'immagine della Santissima Trinità, si slaccia dal collo della madre e cammina da sola incontro al dipinto. Così pure articola le prime parole con Gesù e Maria Santissima. Suo padre, Francesco Giuliani, è alfiere della guarnigione, sposato in seconde nozze con Benedetta Mancini, dalla quale ha 7 figlie, di cui 2 morte in tenera età. La sua famiglia è una delle più agiate, stimate e oneste della città, e le imparte un'educazione religiosa alla preghiera, alla vita sacramentale, alla lettura quotidiana delle vite dei santi. E nel sentire le sorelle leggere le gesta dei martiri, la nostra Orsola è afferrata dal vivo desiderio di essere martirizzata anche lei. Ha appena 6 anni quando la mamma muore, affidando ciascuna delle 5 figlie sopravvissute ad una piaga del Signore. A lei, che è la più piccola, è riservata quella del cuore. E non possiamo negare che lo stesso Signore le si comunichi in un modo tutto particolare, giacché, come abbiamo accennato, Orsola dimostra una precoce vita spirituale, con vere e proprie esperienze mistiche. Ad esempio, quando alla madre moribonda viene amministrato il viatico, Orsola si lancia verso la Santissima Ostia, che vede con tanti splendori, dicendo:
«Oh, che bella cosa, la voglio anch'io!»
E talvolta le si rappresenta in essa il bambino Gesù. È solita portare le sue merende a Gesù bambino dipinto in un quadro di casa, pregandolo di scendere dal quadro e venire a giocare con lei. E Gesù scende e prende dalle sue mani quelle vivande. Un'altra volta, mentre sta cogliendo i fiori nel giardino di casa, lo stesso bambino le compare dicendole: «Io sono il vero fiore», e intimandole che per l'avvenire non ami altro che lui. Immettendo in lei un incredibile desiderio di sé, il Signore le dona la percezione del valore della sofferenza e di quanto bene questa possa operare per la salvezza dei peccatori. Una sera racconta che le è apparso Gesù nell'aria, come in un affresco, coperto di piaghe e di sangue. Ne è rimasta così commossa e sconvolta da non aver pace finché non trova il modo di assomigliargli, caricandosi una croce sulle spalle e trascinandola per la casa, che sembra ingrandirsi per lasciarla passare. Quando una volta il Signore le dice di volerle dare le croci, lei le va cercando per l'orto e ovunque trova crocette di paglia o di bastoncini, le raccoglie fino a riempirne una grossa cesta. Cristo la prepara a quella che sarà la sua missione, senza però forzarne la volontà, solamente attraendola a sé con visioni e comunicazioni. «Ti ho eletta a grandi cose», le dice un giorno, «ma dovrai soffrir molto per mio amore». Orsola nutre un grande amore per i poveri, nei quali più volte si incontra con Gesù e ai quali dona tutto quello che trova, dalle sue colazioni alle scarpette nuove, dalle staie di grano ai candelieri d'ottone, che mai avrà il coraggio di confessare di essere stata lei a far sparire. La ruvidezza del suo carattere, però, estremamente reattivo e collerico, si manifesta anche in queste occasioni. Per esempio quando rompe tutta la merce al vasaio, che bestemmia, oppure quando nega le merende ai bambini poveri, che non vogliono recitare con lei le sue preghiere, o peggio, quando ruzzola una bambina giù per le scale. Per tutta la vita le rimarrà il rimorso di queste puerizie, che dimostrano quanto sia vero che santi non si nasce. Vedendo Orsola accesa di tanta generosità e di gran desiderio di patire, il padre capisce presto dove piega la figlia e la allontana dall'ambiente, portandola con le altre sorelle a Piacenza, ove si è trasferito dopo la morte della moglie, per occuparsi di Dazzi. E là, delicatamente, la invita a pensare ad altro. Orsola cerca di obbedirgli, partecipando alle feste ed imparando perfino a maneggiare la spada, ma si stanca presto. Deve andare contro se stessa, contro certe esigenze intime ed assolute, contro verità più alte. Capisce di essere diversa dalle amiche che sfoggiano vesti di seta. Capisce che qualcuno la chiama forte per altra via. Qualcuno a cui non può dire di no. Tornata a Mercatello e vinta la comprensibile opposizione del padre, che ha già assistito all'entrata in monastero di 3 figlie più grandi e che vuole perciò riservarsi la più piccola, Orsola a 17 anni abbandona il piccolo paese natale, all'ombra delle cui chiese lascia tanti ricordi. Il 28 ottobre 1677 entra come corista nel monastero delle Cappuccine di Città di Castello, dopo aver superato 3 mesi prima un esame di lettura in latino, lingua che non conosce, alla presenza del vescovo Monsignor Sebastiani. Il giorno della vestizione lo stesso prelato raccomanda alle suore quella figliuola, dicendo loro che diventerà una gran santa. La sua somiglianza al crocifisso, però, non è il lavoro di un giorno, ma di lunghi anni sofferti e insanguinati. Il nome che le viene imposto, Veronica, cioè vera immagine, è come una premonizione. Le cappuccine professano la prima regola di Santa Chiara, secondo la riforma della venerabile Maria Lorenza Longo, approvata dal Papa Paolo III nel 1538, e adottano le costituzioni colettine. Le note caratteristiche della riforma cappuccina sono povertà strettissima, austerità di vita, separazione dal mondo per mezzo di una rigida clausura, semplicità nella vita fraterna e, in primo luogo, un'intensa vita di preghiera, notte e giorno. Ma la nostra Veronica trova in monastero un clima già affievolito, che riporterà nel tempo al primitivo fervore, riformando se stessa. Degli ultimi 3 mesi e 7 giorni trascorsi nella casa dello zio a Mercatello, prima di partire definitivamente per il chiostro, Veronica scrive:
«Provai bensì molti e gran contrasti. Mondo, demonio e carne fecero le loro prove, ma tutto superai con santa pace».
Persino i giovani del suo paese fanno ogni sforzo per farla desistere dal suo proposito, fino al giorno che partì di casa. La fonte principale a cui attingere per conoscere la sua vita e la sua spiritualità è il diario, di 22.000 pagine manoscritte in 34 anni di clausura, dal 1693 al 1727, senza punti né accenti né cancellature. Scrive per obbedienza al confessore, padre Bastianelli, in accordo col vescovo Eustachi.
«Con gran rossore e confusione, ma tutto per amor di Dio.
È da sottolineare che la santa è costretta a scrivere per lo più di notte, al lume di lucerna ad olio, con una tavoletta posta sulle ginocchia, con fogli numerati e contati, senza potersi rileggere. E tutto questo tra urla, spinte, pugni, rabbia, imbrattature d'inchiostro e di olio che i diavoli le rovesciano sul foglio, o ancora tra il fitto fumo di cui gli riempiono la cella. Il suo linguaggio è scarno, semplice, senza ampollosità tipiche del barocco, che comunque nel suo tempo stavano già cedendo il passo ad un parlare più vivo ed utile. Il diario è la resa sincera, senza eleganze letterarie, di tutto quello che passa nella sua anima. Il quotidiano vi compare tutto, ma trasfigurato nel divino ed espresso con una tonalità capace di evocare più che narrare, cose che non si possono descrivere, conosciute e sperimentate per via di comunicazione in un modo che non si può spiegare. Queste le sue parole.
La prima notte che fui vestita di questo santo abito, mi pare di ricordarmi che io stavo un poco sossopra per la novità e mutazione che fatto avevo. Quando mi vidi fra questi muri, la mia umanità non sapeva quietarsi, ma d'altra parte lo spirito stava tutto contento. Ogni cosa gli pareva poco per amore di Dio. Dopo lunga battaglia tra l'umanità e lo spirito, parmi in un subito di provare un non so che. Non so se fosse raccoglimento o rapimento. Mi levò dai propri sensi, ma io non seppi conoscere cosa fosse. In quel medemo punto mi pare che vi fosse la visione di Nostro Signore, il quale menavami con esso, e pare che mi avesse preso per mano. Sentivo un'armonia di suoni e canti angelici. Infatti mi pareva di essere in paradiso. Mi ricordo che vedevo tante varietà di cose, ma tutte parevano delizie di paradiso. Ora vedevo moltitudine di santi e sante. Mi pare di aver veduto anche la Beata Vergine. Mi ricordo che il Signore faceva gran festa, a tutti diceva: «Questa è già nostra». E poi, rivolto a me, dicevami: «Dimmi che cosa vuoi». Io gli chiedevo in grazia di amarlo, ed egli, nel medemo punto, mi pareva mi comunicasse il suo amore. Più volte mi addimandò cosa che bramavo. Ora mi ricordo che gli chiesi tre grazie. Una fu che mi facesse grazia che io vivessi secondo che richiedeva lo stato che avevo intrapreso. La seconda, che io non partissi mai dal suo santo volere. La terza, che mi tenessi sempre crocefissa con lui. Tutto mi promise concedermi e mi disse: «Io t'ho eletto per gran cose, ma ti converrà patire di molto per mio amore». Quest'ultima parola rimase così impressa nella mia mente che tutti gli anni corsi mi ha servito d'aiuto. Così, venendo qualche patire, io penso: per chi si deve patire? Con questo ho cercato sempre di vincere ogni ripugnanza e patimento. So che in detta visione ebbi più lumi e comunicazioni, ma non mi ricordo distintamente e però non li scrivo. Ritornai in me e parvemi di vedere in cella nostra sì gran luce, ma subito sparì via. Io, come si fosse non so, mi trovai in ginocchione avanti il crocifisso della cella. Sapevo che ero andata a riposare e che per il contento che sentivo in me non trovavo riposo. Altro non dicevo. Mio Signore, che gran grazia è questa d'avermi dato quest'abito. Baciavo abito e muri e sentivo un non so che in me, ma non facevo riflessione a niente. Pensavo che tutti avessero provato il simile che provavo io. Tutta la notte stiedi levata. Andai a mattutino con tutto che non sapevo leggere. Tanto dissi sempre con le altre. E vi sentivo tal contento che non capivo in me.
La sua vicenda storica si svolge in un periodo complesso della storia civile ed ecclesiale, che continua l'epoca della Controriforma, accentuando però i toni sulla spiritualità, la mistica, la ricerca dell'intimo e del personale, la conformazione al Cristo umile e sofferente in un contesto eminentemente penitenziale. Di carattere focoso e tenero, Veronica non si accontenta di contemplare, ma vuole sperimentare la passione di Cristo, privilegiando le esperienze dolorose come occasioni in cui l'amore si impossessa, si imprime e si dilata nell'anima. In questo modo, Cristo la introduce nelle profondità della sua intimità e gliene svela gli attributi divini. Veronica ama Gesù, suo sposo, e gli si dona completamente come vergine, che solo in lui troverà la piena realizzazione e soddisfazione. Ella vive in Cristo, vive di Cristo, concretamente. Lo sposo è il Verbo incarnato, nell'atto complesso e prolungato di offrirsi al Padre per la salvezza degli uomini peccatori. È il Cristo sofferente, eppure vittorioso, della passione, morte e resurrezione. Lei stessa si definisce amante della croce, sposa crocifissa o del medesimo amore. Sa bene che il suo non è uno sposo terreno, eppure questa certezza non impoverisce il suo amore e neanche il linguaggio che lo esprime. Vuole essere tutta sua, soltanto sua. Brama di essere presa per sposa, si offre, non può star senza di lui. L'ancora non perfetta coincidenza tra desiderio e realtà sembra farla impazzire. L'amore assaggiato, assaporato, la spinge verso la compenetrazione più intima. Questa stretta unione amorosa la trasforma tutta in Dio e la porterà alla stigmatizzazione, avvenuta il Venerdì Santo del 5 aprile 1697. All'età di 37 anni, che sarà il sigillo esterno di una conformazione interna già avvenuta. Proprio lei, entusiasta dell'apostolo delle genti che chiama il mio San Paolo, verifica in sé la verità delle sue parole. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È l'amore di Cristo che la vince e la fa sua. Amore per il Padre e per gli uomini. Amore che non teme il sacrificio, anzi lo vuole. Non in se stesso, ma a motivo della sua intrinseca fecondità. Tra tutte le citazioni bibliche presenti nel diario, ne emergono due paoline che puntualizzano al vivo la sua partecipazione alla passione di Cristo nel desiderio ardente della vita celeste.
Sono stata crocifissa con Cristo. Desidero essere sciolta da questo corpo per essere con Cristo.
È la Bibbia che illumina e conferma l'esperienza di Veronica rendendola ecclesiale. Ciò traspare dalla frequenza dei testi scritturistici che emergono nel diario, da lei recepiti, mediati dalla liturgia e dalle prediche e personalizzati. In questo periodo, infatti, la Sacra Scrittura è in latino e nella versione in lingua volgare, all'indice. D'altra parte, proprio la sua esperienza, di un'intensità non comune, può essere guida ad una lettura più profonda e spirituale dello stesso testo sacro. La parola biblica, ripetuta, in Veronica diviene efficace e le dà la forza di vincere le tentazioni. Ancora interessante è rilevare come in un periodo in cui la pietà è devozionale ed individualistica e la liturgia splendida ma esteriore e sempre più rappresentativa, i momenti forti dell'esperienza nuziale mistica di Veronica non sono mai disgiunti da un evento salvifico liturgicamente celebrato. E ciò che risalta è soprattutto il contesto eucaristico. Infatti, abitualmente Dio le si comunica in maniera privilegiata dopo la partecipazione all'Eucarestia. Rapimenti, estasi, esperienze mistiche in genere non solo non la astraggono dalla partecipazione liturgica, ma al contrario gliela facilitano, consentendole talvolta una visione soprannaturale della celebrazione. Molti furono i santi che ebbe presenti e che contribuirono in vario modo a modellarne la spiritualità. Rosa da Lima, Caterina da Siena, Teresa di Gesù e l'Apostolo delle Genti. Un posto privilegiato spetta poi a San Francesco d'Assisi e a Santa Chiara, presenti in tutte le visioni di Veronica, la quale richiama rispettivamente il Padre Santo e la Madre Santa. Ma il vero modello e guida, il solo Maestro, è Cristo, il quale le intima: impara da me. Ciò che maggiormente fa sensazione non appena ci si avvicina a Veronica è l'eccezionale molteplicità dei fenomeni mistici variamente classificati. È questo l'elemento esterno, tangibile, fenomenologico, in un certo senso accessorio e periferico, di un'esperienza che trova altrove il suo centro qualificante e che si riverbera al di fuori, oggettivando e prolungando la sua forza interiore. Le esperienze più spettacolari avvennero negli anni giovanili, lasciando il posto ad una spiritualità meno esteriore, ma non per questo meno intensa. Tra i tanti fenomeni, quelli corporali, o meglio biopsicofisici, costituiscono l'aspetto più appariscente. Ricordiamo in primo luogo l'estasi corporale, che a volte nella sua mobilità diventa vera levitazione, come condizione nella quale si ha la sospensione dell'esercizio dei sensi esterni, almeno parziale, ma non la perdita di coscienza, che si trova invece in uno stato di superconcentrazione. Veronica naturalmente non ne parla mai tecnicamente, ma spesso vi si riferisce con insolita proprietà descrittiva. Userà il termine rapimento. Ritroviamo la stessa capacità descrittiva nella presentazione che ella fa di altri due fenomeni straordinari: la compenetrabilità e la luminosità corporale. L'uno e l'altro possono essere intesi come un anticipo donato ad alcuni della sottigliezza e dello splendore dei corpi gloriosi. Ascoltiamola nel diario.
Io ritornai in me e trovai che stavo come per aria. In questo punto mi fu bussato alla porta della cella ed io mi trovai fuori di essa con la porta serrata. Vi era una di queste sorelle vecchie che si trova di cella accanto a me, la quale stava molto male e mi chiese il lume per carità. Così io andai per il lume, accesi il fuoco. Ella mi dimandò dove io ero quando mi chiamava e io le dissi di essere in cella. Ed ella mi disse: non ho sentito che siate uscita di essa, vi ho trovato accanto a me e non so come.
Inoltre Veronica ricorda di aver desiderato e ricevuto il dono di poter bere al costato di Cristo un certo liquore che dava odore di paradiso, ove le anime nuotavano come in una fontana, in completa fragranza.
È il sangue del costato di Gesù, il liquore divino e prezioso della grazia, che si infonde nel centro dell'anima mia.
Sono indicazioni preziose che ci aiutano a non materializzare il fatto, ma ad interpretarlo simbolicamente per quel che intende significare ed evocare. Il mistero, cioè, della partecipazione mistica al lavacro del sangue di Cristo, alla inondazione della grazia nell'anima. Va ricordato anche il fenomeno della transverberazione, che si verificò a più riprese e che fu oggetto di accurati esami da parte della competente autorità ecclesiastica. È Gesù stesso a trapassarle il cuore con i dardi o con il chiodo, imprimendole una ferita che simbolicamente significa piaga e porta d'amore per i bisogni di molte anime. Abbondanti sono pure gli impeti o d'incendi di amore di cui sembrano consapevoli anche le consorelle.
Mi sentivo consumare ed accendere il cuore. Ero tutta fuoco, come una fornace, come la cera al fuoco, come un incendio, tanto che pareva ardesse tutto il convento.
Le immagini intendono evocare l'abbondanza operativa della presenza e dell'amore di Dio. Tuttavia, tra gli appariscenti fenomeni mistici corporali, se ne situano alcuni di particolare valore. Sono quelli che designano la personale partecipazione mistica di Veronica a tutti i momenti della passione di Cristo. Si va dall'agonia di sangue, fisica e spirituale, per i peccati dell'umanità intera, alla flagellazione, dalla coronazione di spine alla crocifissione, dalla ferita del cuore ai chiodi, agli strumenti della passione impressi all'interno del cuore. Osserva Veronica.
Iddio mi voleva mettere nel patire, e quale patire? Doveva essere in specie la crocifissione, la flagellazione, la coronazione di spine, l'agonia nell'orto ed altre pene, con sentimento di umiltà, con spogliamento di me stessa, con rassegnazione in Dio e con applicare tutto in unione della sua santissima passione, in penitenza per le proprie colpe, per i bisogni di Santa Chiesa.
Sono diversi elementi che trovano la loro propria collocazione nella stigmatizzazione. Con essa siamo al vertice dell'esperienza unitiva veronichiana. Designa infatti la desiderata realizzazione di ripetute richieste e promesse, ma anche la percezione di un dolore prolungato e terribile che ella faceva di tutto per nascondere e valorizzare. Il fatto si situa in un contesto plurimotivato, a vantaggio non solo della persona, ma anche della comunità e del mondo esterno, che giustifica e richiede la manifestazione pubblica del fenomeno, verificato poi a vari livelli, con grande umiliazione e sofferenza, per la Santa. Essa si protrasse a lungo, dal 1697 al 1727. Cessò soltanto negli ultimi giorni della sua vita, quando però continuarono ad esserne ben visibili segni. Questi, rosseggianti e di colore delle foglie di rosa secca, in prossimità della morte si scolorirono e rimasero biancheggianti, con una lieve ombra di violetto. Al centro del fenomeno sta l'indicazione divina. Io sono venuto per farti simile a me. Ti voglio crocifiggere. Ora porrò i detti sigilli anche in te.
Tra dolore e amore stavo e vedevo la svelata superaria Gesù crocifisso. Io non posso con la penna dire quasi niente di quello che in quel punto provai ed ebbi. Solo mi ricordo che vidi spiccare dalle piaghe di Gesù 5 raggi come di fuoco. Vennero la mia volta. Uno si posò nel cuore, gli altri nelle mani e nei piedi. Sentii pena grande e parvemi che mi fosse passato il cuore con un'acuta lancia e le mani e i piedi con grosso chiodo. Ritornai in me con l'ansia del patire, con la cognizione di me stessa e con desiderio della conversione dei peccatori. Nel ritornare che feci in me, mi ritrovai con le braccia aperte e nella cella vi era un gran lume. La ferita del cuore era aperta e faceva gran copia di sangue. Vi avevo un gran dolore, non mi potevo muovere in alcun modo, stante la pena e il dolore che avevo nelle mani e nei piedi, alle quali nel mezzo di esse, tanto sopra la mano come sotto, vi era una bolla grossa come un cece. Quando io vidi questi segni esteriori, di molto piansi, e di cuore pregavo il Signore che volesse nasconderli alla vista di tutte. Oh Dio, che pena che mi fa tutto ciò! Al meglio che potei, rasciugai la ferita del cuore e levai via di terra e dove era stolzato il detto sangue. In un subito parmi di ricordare che di nuovo mi venisse il raccoglimento, nel quale mi pareva di vedere Gesù crocifisso, e mi disse che io non mi appenassi di ciò, perché così era il suo volere, che questi segni fossero la vista di tutte, a ciò fosse verificato che esso benefica anche gli ingrati, quando di cuore si danno, tutti disposti al suo santo volere, e che una di queste ero io. Che però per l'avvenire gli fossi fedele e che tutto ciò sarebbe servito per gran bene di molte anime. Mi pare che mi facesse capire più cose, ma ora non mi ricordo. So che di nuovo ritornai in me, ma tutta fuori di me per la novità e per la mutazione che sentivo di me stessa. Non posso con la penna narrare tutti gli effetti che mi cagionò questo fatto. Vivevo e non vivevo, non so se ero in cielo oppure in terra, non sentivo altro pensiero che di corrispondere a Dio. Avevo intima cognizione di me stessa e questi dolori che sentivo parevami che fossero tante voci appresso sua divina maestà. Mi sentivo consumare per la brama che avevo che tutti e tutte fossero convertiti a Dio. Dicevo sovente, mio Signore, eccomi tutta pronta per la gloria vostra. Darò vita e sangue per vostro amore. Così dicendo, mi si infiammava vie più il cuore e per il dolore e amore non trovavo luogo, non trovavo riposo. E frattanto, appena potevo stare in piedi per la veemenza del dolore che vi era. Per molti giorni durai così e feci gran patimenti perché tanto facevo le fatiche dell'ufficio, ma con pena così grande che pensavo di spirare ad ogni passo. Sia tutto a gloria di Dio.
Con il sopraggiungere dei fenomeni mistici, incominciano le misure di prudenza e sospetto da parte delle sorelle del Santo Ufficio e del vescovo locale, Monsignore Eustachi. Nel luglio del 1697, pochi mesi dopo la stigmatizzazione, Gesù l'avvisa che si prepari al gran patire. E infatti il Santo Ufficio la sottopone a prove umilianti. È segregata in una cella dell'infermeria, chiamata cella oscura perché senza finestre, per 50 giorni. Deve ascoltare la Santa Messa fuori dalla porta del coro, assistita da due consorelle. Priva della voce attiva e passiva nei capitoli conventuali, ha il divieto assoluto di andare alla grata del monastero per conferire con l'esterno e di scrivere lettere a chiunque, ad eccezione del confessore e delle sorelle Clarisse a Mercatello. È sospesa dall'ufficio di maestra delle novizie e ancora le vengono ispezionate le ferite da parte del vescovo, dal comunichino del coro, alla presenza di testimoni. Tagliandole l'abito dalla parte del cuore, Monsignore Eustachi le inserisce nella ferita aperta una foglia di alloro per verificarne la profondità. E così pure le vengono posti i sigilli sopra le pezze di lino che le avvolgono le mani piegate. Non le risparmiano nulla per affliggerla ed umiliarla, ma chi patisce con lei è il suo adorato sposo Gesù, il quale, per fortificarla nelle tutte queste prove, poco tempo prima le ha richiesto di rinnovare nelle sue stesse mani la professione solenne, affinché nell'ora della sofferenza si ricordasse di quanto ha promesso. Una delle affinità di Veronica con il poverello di Assisi, Francesco, è proprio l'esperienza del Cristo crocifisso Redentore che li porterà alla conformazione delle stimmate.
Ho avuto una comunicazione intima sopra la purità dell'amore, la quale mi ha fatto conoscere lo spogliamento che deve avere un'anima che davvero vuole darsi tutta a Dio. Ed il Signore mi ha fatto capire che io impari dal mio padre San Francesco.
La stessa esperienza della stigmatizzazione, nel desiderio che Veronica ne ebbe e nella sua attuazione, risponde a questo modello. Questa affinità con Francesco si manifesta nel diario anche con una molteplicità di risonanze, di coincidenze e di affinità contemplative. Sorprendentemente simili sono, ad esempio, i titoli attribuiti a Dio e le principali forme di preghiera: benedire, lodare e ringraziare, oltre che la considerazione stessa della realtà a Dio, solo ed unico bene. Da notare anche che la sofferenza e i patimenti in nessuno dei due sconfinano in tristezza, ma anzi in gioia, contento ed armonia del cuore. Inoltre, secondo l'insegnamento di Francesco, Veronica considera la letizia come un dovere della convivenza con le consorelle e per questo sempre si adopera per renderle allegre e contente. Ancora, in lei si nota un processo di progressiva interiorizzazione, simile a quello di San Francesco. Il loro primo impatto con Cristo è, per così dire, esterno. L'uno si appresta a riparare materialmente la chiesa di San Damiano, l'altra si abbandona in maniera esuberante alle più svariate penitenze e mortificazioni. Come poi Francesco metterà mano alla riforma spirituale della Chiesa, così Veronica, raggiunta la maturità, negli ultimi 30 anni della sua vita, smise di martoriarsi e riconobbe espressamente che le penitenze di prima avevano avuto la funzione di prepararla ad un'esperienza più vera della passione.
Mi pare di ricordarmi che nel quinto anno di religione mi incominciò a crescere il desiderio di patire. Così, con ogni istanza, lo chiedevo al Signore. Ogni volta che pensavo alla sua santissima passione, restava in me tal pena dei suoi dolori che non potevo pensare ad altro. E mi sentivo nuova brama di patire, ma non comprendevo niente. Facevo molte penitenze. Una notte, mentre facevo le battiture del Signore, lo pregavo di cuore che mi volesse far conoscere la sua santissima volontà, se queste pene che io facevo erano di suo gusto. Parvemi di sentire come una voce che così mi disse: «Sta posata che tutto quello che farai per la conversione dei peccatori, tutto è di mio gusto e secondo il mio volere. Ma il patire che voglio da te non è questo che tu patisci». In un subito non sentii altro. Tutto ciò parmi che mi lasciasse tutta disposta e pronta a quanto il Signore voleva da me. Ebbene, spesso venivano da me dette quelle parole di San Paolo: «Signore, che cosa vuoi che io faccia?»
Un'altra evidente affinità francescana la scorgiamo nell'amore di Veronica per la povertà esteriore ed interiore. Oh, povertà, povertà santa, da tutte discacciata. Ed anche nella comprensione che ella ebbe dell'obbedienza e dell'autorità. Si considerò sempre l'infima e l'ultima di tutte. Benché abbadessa, fuggì d'essere servita. Governò con amore e per amore. Un'altra analogia, contestata da alcuni, ma che riverbera di sé tutto il diario, è l'amore al creato. La natura, le creature, l'armonia cosmica diventano lo spazio della sua incontenibile esperienza d'amore.
Il vedermi in cella, fra quattro muri, così allo stretto, mi soffocava il fiato.
Veronica entra in rapporto con Dio attraverso il creato. Ne assapora l'incompiutezza, ma anche il sostegno.
Correvo dicendo agli alberi, alle foglie, alle piante tutte che mi aiutassero a trovare l'amore mio. Abbracciavo le viti, baciavo di cuore quelle piante più corrispondenti a me. Alla fine andai al cipresso, il quale mi dava più viva ricordanza di quel grave peso della croce di Nostro Signore. Io l'abbracciavo e baciavo di cuore. Sarei montata in esso per avere più campo a chiamare il Signore. Oh, peccatori ostinati, venite a Dio e di cuore pentitevi, che esso vi ama. Ed invece di castigo vi darà il suo amore. Venite, venite, lasciate il peccato, tornate a Dio. Via, non più offese di Dio, ma pentimento ed amore. Addio, addio. E mi sentivo stringere il cuore più non potevo.
Scrive ancora nel suo diario:
baciavo di cuore quelle piante e vedevo che tutte mi passavano avanti e tutte, più corrispondenti di me, rendevano al loro creatore quel frutto a tempo opportuno, senza mai preterire. Ed io, pianta infruttuosa, mai mi risolvo. Oh, Dio mio, amore mio, ora voglio cominciare. Non più peccati. Amore, amore vi chiego, Signor mio.